Modem.
Una crisi idrica senza precedenti.
In Iran non ha piovuto quasi per mesi.
Water bankruptcy.
Una vera e propria bancarotta dell'acqua.
Se non piove, dovremo iniziare a razionare l'acqua a Teheran. Ma anche razionandola, se continuerà a non piovere, dovremo evacuare la capitale.
So will Tehran need to be evacuated? Is that even possible?
La causa però non è solo climatica. Decenni di gestione dissennata, trivellazioni incontrollate, politiche agricole inefficaci.
Iran has started cloud seeding over
les autorités ont lancé dimanche des opérations d'ensemencement des nuages afin de provoquer des précipitations.
Cosa sono le piogge artificiali?
Anche in Svizzera sappiamo inseminare le nuvole. Possiamo giocare agli apprendisti stregoni nei nostri cieli.
Confrontato con la peggior siccità degli ultimi 50 anni, l'Iran le sta provando tutte. Dalla preghiera in massa perché piova, al razionamento dell'acqua, fino a provare a fare Dio inseminando le nuvole per indurre artificialmente precipitazioni. Le autorità di Teheran hanno reso noto che domenica la Repubblica Islamica ha effettuato un volo di inseminazione delle nuvole nel bacino del lago Urmia, il più grande dell'Iran, situato nel nord-ovest del paese. L'Iran l'anno scorso aveva annunciato di aver sviluppato una propria tecnologia per questa pratica. Ora si spera che faccia effetto, visto che se non piove entro la fine dell'anno, la capitale Teheran dovrà essere evacuata, così ha detto lo stesso presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Si parla di oltre 14 milioni di abitanti. Ma cosa sta succedendo in Iran? Che cosa comporta per la stabilità interna del paese questa emergenza idrica? E l'inseminazione o bombardamento delle nuvole, in inglese cloud seeding, è efficace e a quali conseguenze può portare? E ancora, in quali altri modi l'uomo prova ad intervenire su tempo e clima immettendo sostanze nelle nuvole? Ne parliamo oggi a Modem, in una puntata che partirà quindi dalla situazione iraniana per poi estendersi ad aspetti prettamente scientifici. Buongiorno e benvenuti da Amanda Pfendler al microfono, Agata Galfetti in regia, Fabio Bosia cura la messa in onda. Con noi oggi tre ospiti che vi presento: Raffaele Mauriello, storico dell'Università Alameh Tabatabai di Teheran e della Sapienza di Roma; Vincenzo Levizzani, fisico dell'atmosfera e climatologo, autore di vari scritti tra i quali il libro Delle nuvole; e Gabriel Chiodo, ricercatore, si occupa di dinamica del clima e interazioni chimica-clima. Dunque, inizio con Vincenzo Mauriello, esperto di Iran. Buongiorno innanzitutto.
E buongiorno.
Dunque, l'acqua, la sua assenza è diventata in questo momento l'ossessione nazionale dell'Iran. Nelle moschee gli imam pregano per la pioggia, vengono ricordati i miracoli del passato come quello del 44, quando l'Iran in tempo di guerra soffriva la siccità e la gente di Qom uscì nei campi e per tre giorni pregò per la pioggia sotto gli occhi beffardi del loro occupante britannico. Dopo il terzo giorno, mentre la folla si disperdeva, i venti soffiarono e la pioggia cadde. Ma a Teheran quest'anno di pioggia è caduto solo un millimetro, un evento che si verifica una volta ogni secolo, diciamo che la media annua è di 350 millimetri. Stiamo parlando di un paese arido, ma la situazione attuale è drammatica.
La situazione attuale è eccezionale sicuramente. Questo riguarda il paese in generale, che si trova in una zona, non è solo il paese, insomma, con precipitazioni limitate, però chiaramente, come tutto quello che succede in Iran, quando questi eventi colpiscono soprattutto la capitale, che a partire dalla rivoluzione islamica è il centro, diciamo, totale del paese, un po' quella che Parigi in Francia o Londra in Gran Bretagna, chiaramente prende proporzioni quasi bibliche. In realtà Teheran si trova dove si trova per vari motivi ed è la capitale proprio perché in realtà ha accesso all'acqua. Normalmente una cosa che bisogna dire di Teheran è che Teheran ha acqua potabile di buona qualità in una capitale che più o meno arriva a 16 milioni di abitanti. Per questo la crisi è importante, perché nel momento in cui effettivamente, come alcuni esperti affermano, avvertono, si potrebbe arrivare al giorno zero, diciamo, a un certo punto, e quindi grandi quartieri della capitale rimarrebbero senza acqua, questo colpirebbe 16 milioni di persone e la capitale non si può svuotare, come ha detto, diciamo, anche se ha minacciato in un certo senso Pezzeschion, perché spostare 16 milioni di persone non è una cosa facile, quindi la situazione è effettivamente preoccupante e gli iraniani e i teheranesi in generale sono sorpresi perché passano da una crisi all'altra. Io ricordo che già quest'estate siamo stati sotto le bombe, a un certo punto adesso manca l'acqua, insomma effettivamente un po' troppo.
Ecco, Raffaele Mauriello, questo può avere degli effetti, immagino, sulla coesione nazionale e sociale. Lei parlava di crisi che si ripetono nel paese, un paese che ricordo è sotto embargo.
Questo è uno dei motivi per cui poi, a parte la mala amministrazione, diciamo, però effettivamente questo può colpire la coesione sociale, ma questo è anche uno dei motivi per cui purtroppo i vari governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, diciamo, hanno avuto difficoltà a intervenire in questi problemi strutturali. Ricordo che, per avere un'idea semplice, il 90% dell'acqua in Iran, in un paese che comunque ha delle precipitazioni, ce l'ha ma limitate, è usato per l'agricoltura, per una serie di motivi. Una è l'indipendenza alimentare, che era uno, insomma, dei criteri dello sviluppo, insomma, delle teorie dello sviluppo, ma soprattutto della rivoluzione islamica e dell'indipendenza del paese, ma anche l'Iran quindi ha una popolazione di 90 milioni che deve sfamare con l'idea di indipendenza alimentare perché è sotto sanzioni. In realtà l'Iran è anche esportatore verso soprattutto i paesi del Golfo, buona parte di quello che si consuma di fresco, diciamo, non so, a Doha, a Dubai, in realtà sono prodotti iraniani, anche se non sempre marcati come iraniani per girare le sanzioni. Però voglio dire, interessa una parte importante della popolazione perché il settore agricolo è un importante settore economico del paese e quando i vari governi hanno provato ad intervenire in questo settore limitando, diciamo, l'utilizzo eccessivo delle acque per l'agricoltura, ci sono state proteste e visto che già ci sono proteste per vari motivi, i vari governi, insomma, non sono propensi ad aggiungere proteste a proteste, quindi sì che è una cosa che colpisce la coesione sociale.
E poi c'è l'aspetto religioso per alcuni, per i più conservatori, questa siccità è una punizione divina, ma c'è anche chi si chiede come mai i paesi occidentali dove non vive la legge islamica, dove le donne vanno in giro con i capelli al vento, siano più verdi. C'è un conflitto anche sull'interpretazione religiosa di questa situazione attuale.
Sì, perché l'Iran, diciamo, tra l'altro anche la religione in Iran, che è una delle caratteristiche dello sciismo, devo dire in generale, è anche molto popolare, quindi ci sono importanti settori della popolazione che pregano, insomma, perché arrivi l'acqua e soprattutto poi ci sono settori conservatori, oltre a conservatori dell'establishment religioso, che utilizzano o abusano di queste crisi, appunto additandole, per esempio proprio negli ultimi anni con il governo Pezeshkian, soprattutto dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini. Oggi effettivamente nelle grandi città l'utilizzo del velo è diventato in gran parte optativo, anche se continua in teoria ad esserci una legge che lo impone. Però chiaramente le autorità non intervengono per vari motivi, per non creare appunto ulteriori divisioni sociali, però chiaramente vista questa situazione gli ultraconservatori, soprattutto nell'establishment religioso, additano, diciamo, questa punizione suppostamente divina proprio a questo non seguire le supposte regole islamiche, diciamo. Quindi questo è un altro fattore sicuramente da tenere in considerazione per quanto riguarda la politica interna del paese.
Ecco, questo mi permette adesso di introdurre Vincenzo Levizzani, fisico dell'atmosfera e climatologo. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Abbiamo detto una situazione, quella della siccità, che acuisce le tensioni nel paese, che aumenta lo scontento della popolazione, abbiamo detto delle preghiere, però poi l'Iran ha annunciato di aver effettuato, ecco, dei voli per inseminare le nuvole, per far piovere artificialmente. Qua le preghiere non c'entrano. Prima di entrare proprio nel merito del sistema utilizzato dagli iraniani, lo faremo tra poco, le chiedo, l'idea dietro questa azione è quella di agire su fenomeni naturali, ma allora siamo in grado noi esseri umani di controllare o di condizionare il tempo e il clima?
Noi ci abbiamo sempre provato, ecco, si chiama in gergo weather modification, cioè modifica del tempo atmosferico. Ecco, e si basa essenzialmente tutto sul fatto che le nubi, le goccioline, i cristalli all'interno delle nubi non si formano dal semplice vapore acqueo, ma si formano su un substrato di aerosol atmosferico. Piccolissime particelle che vengono dai mari, vengono dai vulcani, dalle terre emerse o anche dallo stesso uomo, sono anche antropogeniche. Ecco, allora, l'idea dei fisici delle nubi, ormai da 40-50 anni e anche più, è stata quella di inseminare le nubi, cioè di apportare un contenuto aerosolico di sintesi, quindi diciamo per esempio lo ioduro d'argento, che è un composto di sintesi, quindi artificiale, che però fa, diciamo, formare cristallini di ghiaccio. Ecco, questi cristallini di ghiaccio, poi, si, uniscono gli uni agli altri per collisione, formano i, fiocchi di neve, i quali sono pesanti, cadono e si sciolgono e formano la pioggia. Questa è l'idea. Ecco. Da un punto di vista della fisica delle nubi è un'idea formidabile, eccezionale e assolutamente praticabile. Poi adesso vediamo.
Gli effetti. Dunque, Raffaele Mauriello, lo ricordo, storico dell'Università di Teheran e della Sapienza di Roma. Un'ultima domanda prima di salutarla e passare, diciamo, anche agli aspetti prettamente scientifici di questa inseminazione delle nuvole. Il fatto di aver comunicato, di aver annunciato, di aver operato questi primi voli per le autorità di Teheran è anche una risposta di insomma un atto di una dimostrazione di forza, una risposta di un governo che è in crisi di legittimità, perché insomma alla fine sembra essere incapace di garantire ai cittadini uno dei bisogni fondamentali, cioè l'acqua.
Sì, in realtà questo è anche poi uno dei grandi paradossi del paese, nel senso che il paese allo stesso tempo, no, c'è questo forte senso religioso anche popolare, quindi delle preghiere, però è un paese che ha anche importanti capacità scientifiche. Abbiamo visto insomma la missilistica, conosciamo la questione dei droni, ma ricordo che uno dei più importanti esperti per capirci a livello internazionale di questi temi, Kovem Madani, che fra l'altro ha dovuto lasciare il paese ed lavorava con il governo Rouhani e oggi si occupa del centro di ricerca di questi temi nell'Università delle Nazioni Unite in Canada, già avvertiva da anni, parlo del governo Rouhani appunto a questo punto di 15 anni fa, di queste problematiche. Però l'Iran ha importanti capacità scientifiche, il problema è che chiaramente in un paese sotto sanzioni dove sono necessari importanti interventi strutturali, il governo è impossibilitato a farlo e non a caso si è tentato di farli proprio quando ci fu il famoso accordo nucleare. E io non credo che il governo abbia le possibilità di, diciamo, di intervenire in maniera efficace se non all'interno con la ricezione soprattutto di finanziamenti esteri. Sì, bisogna dire che abbiamo in questo momento, va ricordato, un governo in realtà, insomma, fra virgolette, riformista in Iran e come è successo spesso ai governi riformisti si trova in grande difficoltà ereditando anche problemi non creati dallo stesso governo e questo lo dico in prospettive future di quello che avverrà dopo. Se il governo continua ad essere inefficiente e a non riuscire a rispondere alle aspettative della popolazione.
Possiamo dire che probabilmente sono i primi a pregare affinché questi bombardamenti delle nuvole abbiano effettivamente un risultato o che piova, diciamo, per ragioni totalmente naturali. Io la ringrazio, Raffaele Mauriello, per essere stato con noi e do il benvenuto a Gabriel Chiodo, ricercatore, si occupa di dinamica del clima e interazioni chimica-clima. È stato attivo anche per svariato tempo al Politecnico di Zurigo, ora si trova in Spagna. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, il professor Levizzani ci ha raccontato poco fa, diciamo, quello che è il ragionamento che sta dietro all'inseminazione delle nuvole. Oltre a diciamo, a questa tecnica che viene utilizzata già da qualche tempo e in svariati posti del mondo, questo non è l'unico modo, un'unica tecnica, diciamo, di ingegneria ambientale che ha lo scopo di alterare o di condizionare intenzionalmente degli eventi atmosferici introducendo delle sostanze nell'aria, nelle nuvole.
Sì, esattamente. Allora, da un lato c'è il bombardamento delle nubi o inseminazione, che consiste nell'iniettare particelle, come dicevano prima, di ioduro d'argento per favorire la condensazione e stimolare la formazione di pioggia o neve, che è una tecnica per aumentare le precipitazioni in zone con scarsità d'acqua e che si è fatto per molto tempo. E dall'altro c'è la geoingegneria solare o solar radiation modification, che è un tema di grande attualità attualmente, ne ha parlato persino Elon Musk alcune settimane fa, e qui si parla di un insieme di tecniche per intervenire sul clima, e al momento sono tutti studi teorici a partire da modelli climatici. E qui si mira specificamente a riflettere una parte della luce solare per raffreddare il clima, e quindi si agisce su una scala molto più ampia rispetto agli interventi sulle nuvole, con l'inseminazione delle nuvole di cui parlavamo.
Ecco, ma questi, diciamo, questi tentativi funzionano, e poi quanto può essere difficile dimostrare scientificamente la loro efficacia, considerando che si sta operando comunque su delle realtà, quelle dell'ambiente, del tempo, delle nuvole, che non sono sempre uguali, sempre lì, sempre nello stesso momento?
Sì, allora esistono vari metodi di intervento, e diciamo che il più studiato e che si crede che potrebbe veramente funzionare è l'iniezione di aerosol nella stratosfera. E quindi stiamo parlando di dell'atmosfera molto più alta, e stiamo parlando di quello che fanno i vulcani in maniera del tutto naturale. Quindi abbiamo, diciamo, prova nella natura che questo altro metodo sarebbe molto effettivo per raffreddare il clima, perché il vulcano del Pinatubo, per esempio, nel 91 abbassò la temperatura globale di circa mezzo grado. E quindi sappiamo che questo funzionerebbe, anche se appunto si sta parlando di una scala spaziale molto grande, e per poter veramente fare quello che fece il vulcano Pinatubo stiamo parlando di iniettare milioni di tonnellate di ossido di zolfo in stato gassoso, ci vorrebbero aerei che possano volare sufficientemente alti, e quindi si dà comunque una barriera tecnologica al momento, che si parla di 10-15 anni per poter arrivare a poter fare questo. E poi si danno anche altri problemi, appunto, che per poter avere un raffreddamento globale bisognerebbe farlo in certi punti strategici della Terra, come per esempio i tropici, e poi appunto ci sono anche effetti collaterali potenzialmente, che magari ne posso anche parlare.
Sì, lo facciamo tra poco. Prima un'altra domanda a Vincenzo Levizzani, che lo ricordo è fisico dell'atmosfera e climatologo. Ecco, abbiamo sentito di vari tentativi, esperimenti che vengono fatti con obiettivi anche diversi. Tornando all'inseminazione o al bombardamento delle nuvole, funziona?
Questa è veramente la domanda delle 100 pistole, come si dice. La risposta è funzionicchia, nel senso che su una nube magari funziona, su quella che sta di fianco magari a qualche chilometro non funziona. È una questione di statistica. In sostanza, come lei ha anche fatto rilevare, le nubi sono tutte diverse, e chiaramente si fanno questi tentativi su una base completamente statistica. Non è stato mai provato in nessun modo che questi metodi di inseminazione diano sempre dei risultati univoci. Questa è una parte della questione. L'altra parte è, per inseminare le nubi, io ho ascoltato molto attentamente quello che è stato detto fino ad ora, e per rimpolpare, diciamo, le falde acquifere, anche quelle profonde, non è che occorra un semplice aeroplanino che passi su un paio di nubi e siamo a posto. Qui il problema è un problema che è di lungo periodo, per cui l'acqua dovrebbe scendere per molto tempo, e quindi gli interventi sono di natura estremamente prolungata ed estremamente estesa nel tempo e nello spazio. Ecco, i più grandi paesi che si sono sempre occupati di inseminazione delle nubi, quindi per esempio gli Stati Uniti, Israele, Sudafrica, Cuba, eccetera, eccetera, hanno quasi tutti abbandonato tranquillamente queste tecniche. Ancora sono tecniche che sono diciamo in atto e in sperimentazione negli Emirati Arabi, in Cina, eccetera, ma non si è visto un risultato conclamato e statisticamente probante. Ecco.
Anche perché, Vincenzo Levizzani, il costo di queste tecniche è estremamente elevato, però comunque lei citava gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, queste tecniche continuano, anche se il risultato non è garantito.
Sì, certo, questi due paesi stanno lavorandoci in maniera anche abbastanza notevole, ecco. Però, ripeto, da un punto di vista scientifico la cosa è fattibile, è una cosa che si basa sulla fisica, sulla chimica, eccetera, quindi non è che stiamo parlando appunto di preghiere o altre cose, stiamo parlando di cose che si possono toccare. Però da un punto di vista statistico, ripeto, non c'è prova che funzionino, ecco.
Gabriele Chiodo, lei diceva prima ci possono essere, diciamo, delle ripercussioni negative dell'utilizzo di certe tecniche. Non so, io penso banalmente, non sono un'esperta, se si iniettano determinate sostanze nell'atmosfera, nell'aria, nelle nuvole, a un certo punto con la pioggia queste sostanze atterrano. Ecco, sono composti innocui o in quantitativi talmente bassi da non avere delle conseguenze, oppure appunto ci sono dei rischi per l'ambiente?
Possiamo partire nella risposta sull'uso della geoingegneria di nuovo, che è di più il campo di ricerca a cui io mi dedico, e le posso parlare dei rischi ambientali e sociali, e poi possiamo passare alla salute. Allora, l'uso della geoingegneria solare comporta di certo dei rischi ambientali e sociali, diciamo, significativi, come potrebbero essere alterazioni climatiche impreviste o potenziali impatti sugli ecosistemi, inclusa la possibile riduzione dello strato di ozono, per esempio, e cambiamenti nei regimi delle piogge, effetti che potrebbero colpire la sicurezza alimentare e idrica a livello regionale. Per quanto riguarda la salute, le particelle iniettate, nella fattispecie stiamo parlando qui della geoingegneria solare, dell'iniezione di aerosol nella stratosfera, sono quantità veramente basse. Effettivamente si disperdono su varie aree e alla fine ritornano a terra, però l'effetto diretto nell'inalazione delle popolazioni al momento sembra trascurabile, perché stiamo parlando comunque di quantitativi molto più piccoli rispetto alle polveri fini che già sono presenti nell'aria. Piogge acide, per esempio, nella fattispecie anche si parla di veramente effetti molto difficili da provare anche statisticamente, come parlavamo prima. Quindi diciamo che questi rischi ci sono, però si crede che siano ben più piccoli che altri problemi, come potrebbero essere per esempio la governanza, come si decide come farlo, su che zone, e non usare, o addirittura il rischio di usarlo come arma, diciamo, no? Uno stato contro un altro. E poi esiste comunque il rischio di che affidarsi a queste tecnologie senza ridurre le emissioni di gas serra mantiene o peggiora il problema climatico a lungo termine, perché non andiamo a risolvere il problema alla base, alla radice. Comunque, ciononostante, è sempre importante confrontare questi rischi con quelli di non agire, non fare nulla, dato che senza interventi sul clima e senza ridurre le emissioni di gas serra, le conseguenze del riscaldamento globale saranno sempre più gravi, diffuse, ci saranno sempre più effetti, sempre più siccità, eventi estremi con gravi effetti per gli ecosistemi e società.
Ecco, Gabriele Chiodo, in questo momento è in corso in Brasile la COP30, la conferenza dell'ONU sul clima, si parla di riscaldamento globale, si parla di obiettivi di Parigi non raggiunti. Lei da un lato ci dice che ci possono essere delle tecniche che potrebbero, diciamo, aiutare a mitigare almeno in parte questo riscaldamento globale, ma mi è sembrato di capire anche che bisogna fare attenzione a che non vengano utilizzati come scusa per non agire sulle emissioni.
Esattamente, quello che in gergo si chiama moral hazard, che vorrebbe dire il rischio di effettivamente spostare il problema a una soluzione temporanea, che sarebbe come mettere una specie di cerotto, no? Cioè, se noi continuiamo a emettere, allora pensiamo, non si deve pensare che la geoingegneria solare possa essere la soluzione. Anche perché c'è un'altra cosa da dire: se noi continuiamo a emettere gas serra e continuiamo, diciamo, a riscaldare il clima, però lo raffreddiamo attraverso queste tecniche, nel momento in cui noi smettiamo di fare queste tecniche di raffreddamento sul clima, ci sarebbe quello che chiamiamo termination shock, che vorrebbe dire che il riscaldamento globale che noi avremmo avuto durante questi anni ci viene ridato indietro in pochissimo tempo, il quale avrebbe degli effetti devastanti sugli ecosistemi. Quindi effettivamente la geoingegneria solare può essere veramente una soluzione temporanea, e comunque, anche perché arrivi a essere una soluzione temporanea, ci vuole ancora tanta ricerca e soprattutto l'aspetto della governanza. E sì, bisogna studiarlo di più, ecco.
A proposito anche, diciamo, di effetti che travalicano i confini nazionali, tornando all'inseminazione delle nuvole, il bombardamento delle nuvole, Vincenzo Levizzani, ci sono stati l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, degli eventi straordinari, penso per esempio all'alluvione in Spagna o a delle fortissime piogge a Dubai, e questi eventi straordinari sono stati attribuiti all'inseminazione delle nuvole. È così?
Di sorridere, perché sì, anch'io ho visto queste notizie sui giornali, del tutto incontrollate e del tutto destituite di ogni fondamento, nel senso che se fossimo veramente capaci di fare quello che serve per produrre degli eventi estremi come quello spagnolo o quello di Dubai, vuol dire che saremmo già, diciamo, avremmo già la risposta a quello che dicevo prima, e cioè siamo capaci o no. La risposta è no al momento, e di conseguenza eventi di questo genere non hanno nulla a che vedere con l'inseminazione. E non siamo capaci. Teniamo presente che l'inseminazione delle nubi è nata intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi anni 45-48, per controllare gli uragani, pensiamo. Ecco, un uragano ha un'energia che mette in gioco che è assolutamente straordinaria, e quindi neanche ci avviciniamo. Ecco, quindi è quella stessa cosa per i grandi cicloni e cose di questo genere, per cui da un lato sono, diciamo, mi dispiace che non riusciamo a dare risposte utili per problemi come quello iraniano, dall'altro non so se essere contento di questo, perché appunto i problemi di governance a cui il collega faceva riferimento sono enormi. Ecco, quindi stiamo parlando di una nazione che potrebbe mettersi in guerra con un'altra usando armi di questo genere, ecco. Quindi non lo so se essere scontento.
E se pensiamo agli uragani, un'arma estremamente potente. Vincenzo Levizzani, un altro aspetto che potrebbe essere problematico, laddove si riesce eventualmente a far piovere in modo artificiale, potrebbe essere quello di rubare, tra virgolette, l'acqua a un altro paese. Insomma, magari quella nuvola lì non si sarebbe scaricata in quel posto, ma avrebbe proseguito il suo viaggio e la pioggia sarebbe caduta altrove.
Ah, questa è una bella domanda, è una domanda che riguarda sempre il discorso di governance e quindi il discorso anche dei rapporti politici, diciamo, dei vari paesi. Ma c'è ben altro, perché le guerre per l'acqua, di cui non si sente mai parlare, ma sono già in atto. Sono guerre locali, ma per esempio in questo momento la diga di Aswan sul Nilo, insomma, ha messo in forte contrasto Etiopia, Sudan ed Egitto, ecco, per dirne una. Quindi, insomma, le guerre per l'acqua, o per meglio dire i contrasti, siamo più prudenti, i contrasti per l'acqua sono già in atto, perché i cambiamenti climatici non è che facciano scendere meno acqua sulla terra. Dunque, l'acqua in senso
abbiamo
globale...
Abbiamo 30 secondi, devo dirle di...
Sì. Ecco, no, benissimo. Dicevo, l'acqua è sempre quella, però è molto più le precipitazioni sono molto più localizzate, piove molto di più dove pioveva moltissimo, piove molto di meno dove pioveva pochissimo. Questo è il problema.
Grazie mille ai nostri ospiti, a voi all'ascolto per essere stati con noi. Modem termina qui, a tutti l'augurio di una buona giornata.